Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Nel corso di questo fine settimana gli occhi del mondo sono stati puntati ancora una volta su Hong Kong. Non si è trattato di scontri di piazza questa volta o di assedi alle università, bensì si è trattato di una tornata elettorale. Una tornata elettorale che normalmente sarebbe passata in sordina, non avrebbe attirato l'interesse del mondo, ma che si è rivelata essere insomma un banco di prova, seppur simbolico, per quelli che sono i sentimenti pro o contro contro un movimento cosiddetto democratico all'interno di Hong Kong. E beh, sono giunti i risultati e sembra proprio che insomma la situazione si sia spostata a favore di un certo tipo di desiderio di indipendenza all'interno di Hong Kong, in linea in qualche modo con quello delle proteste. Ma per parlarne noi abbiamo raggiunto proprio ad Hong Kong il nostro corrispondente Gabriele Battaglia. Gabriele, grazie per essere ancora una volta con noi.
Buongiorno a tutti da Hong Kong.
Allora Gabriele, come detto, le elezioni distrettuali, quali sono i risultati innanzitutto e che cosa ci dicono?
Beh, è stata una vera e propria valanga a favore del fronte pandemocratico. Diciamo che fino a ieri 18, tutti i 18 distretti, cioè le zone amministrative della città di Hong Kong, erano controllate dallo schieramento pro-establishment, pro-Pechino, quello, diciamo, per intenderci, di cui la più alta rappresentante è la governatrice, la chief executive Carrie Lam. Bene, da oggi, almeno al momento, non ci sono ancora i risultati definitivi al 100%, ma al momento è già sicuro che almeno 17 di questi 18 distretti sono passati all'opposizione, cioè al fronte pandemocratico. Non è un inedito totale, nel senso che nel 2000, dopo la lotta contro il disegno di legge sulla sicurezza pubblica a Hong Kong nel 2003, il fronte pro Pechino aveva di nuovo perso abbastanza sonoramente delle elezioni, ma non è mai successo come oggi che ci fosse un'affluenza così alta, circa il 72%, un po' meno del 72% degli aventi diritto sono andati a votare in una città dove di solito l'affluenza si attesta sotto il 50%. E non è mai successo che il distacco fosse così grande. Diciamo che in termini percentuali lo scarto non è così enorme, perché ci sarebbe il fronte pro-democratico sarebbe tra intorno al 55-57% e il resto sarebbe invece al fronte pro-establishment, quindi che comunque supera il 40%. Però poi per i meccanismi delle elezioni nei distretti questo si è tradotto in una sconfitta sonora per i pro-establishment, cioè insomma il controllo della vita locale a Hong Kong passa completamente nelle mani dei pandemocratici.
A questo punto però la domanda è: si tratta di una vittoria di Pirro, si tratta semplicemente di un risultato simbolico o può, diciamo così, generare delle conseguenze? Pechino, per esempio, sta ascoltando, sta sicuramente osservando, ma come reagirà?
Pechino osserva, ascolta, Pechino lancia messaggi attraverso i media di Stato che analizzano il voto dicendo, insomma, con un atteggiamento un po' di quelli che sottolineano come adesso sia il caso di ritornare alla pace sociale e che insomma si spera che questo voto metta fine alle proteste violente di cui immancabilmente Pechino accusa i manifestanti e mai la polizia chiaramente, e così via. Però sì, non sappiamo come alla fine Pechino reagirà veramente. Di sicuro Hong Kong ha mandato a Pechino un messaggio, non è chiaro se un messaggio indipendentista, autonomista o che altro. In città, raccogliendo un po' di testimonianze, c'è abbastanza consenso nel ritenere che gli hongkongesi non sono indipendentisti, anche perché questo scatenerebbe su di loro una tempesta perfetta, perché Insomma, se veramente rivendicasse un'indipendenza dalla Cina, cioè Hong Kong nazione, beh, a quel punto la Cina si sentirebbe veramente legittimata forse a un intervento militare, all'instaurazione di uno stato di polizia come ha fatto in Xinjiang e così via. Questo era il grande terrore di tutti quelli con cui ho parlato qui a Hong Kong. Quindi io credo che loro si atterranno alla formula di un paese due sistemi, cioè quella formula piuttosto strana per cui Hong Kong continua a definirsi parte della Cina, però mantiene una sua autonomia. Secondo la formula un paese due sistemi, Hong Kong praticamente sarebbe completamente autonoma in tutta la gestione delle sue faccende interne. L'unica cosa che avrebbe in comune con la Cina sarebbe la politica estera e la difesa. Quindi da questo punto di vista io credo che la maggior parte degli hongkongesi siano ancora favorevoli a questo, sia per ragioni di opportunità, sono attaccati alla Cina, sia per ragioni proprio anche di interesse, cioè Hong Kong, il porto su cui passa tutto ciò che va e che esce dalla Cina, in termini soprattutto di flusso di capitali. E quindi, come dire, una sua posizione di rendita monopolistica nei confronti della Cina, no? E Hong Kong, essendo Hong Kong, vive proprio di questa vicinanza alla Cina. E quindi io credo che la maggior parte degli hongkongesi siano favorevoli al mantenimento di questa forma. Il terrore, la paura che si misurava in città fin da giugno era che non fossero tanto gli hongkongesi a voler mettere fine a questo sistema, ma fosse la Cina, che gradualmente starà cercando di risucchiare Hong Kong facendola diventare una qualsiasi città cinese. E da questo punto di vista il messaggio che ha mandato la cittadinanza di Hong Kong è molto chiaro ed è no, grazie, noi ci teniamo alle nostre prerogative, soprattutto dello Stato di diritto. Cioè a Hong Kong uno si sente garantito, non può sparire arbitrariamente come in Cina, anche se è successo, ma è successo perché i cinesi, cioè i servizi cinesi hanno fatto sparire della gente a Hong Kong. Però, come dire, finché io sono a Hong Kong godo di uno stato di diritto. E poi l'altro elemento è le prerogative democratiche. E questo era l'unico voto a suffragio universale. Per questo, pur essendo un voto amministrativo, un voto distrettuale, è stato considerato così importante ed attirato l'attenzione di tutto il mondo. E gli hongkongesi possibilmente con questo voto di oggi vorrebbero addirittura allargarle queste prerogative e quindi avere finalmente il suffragio universale anche per la elezione del chief executive, il governatore. Ma lì è lì che entra in frizione poi con Pechino.
Gabriele, hai parlato di frizione con Pechino, beh, quello che sta succedendo in qualche modo anche tra l'Australia e la Cina, di trovarsi insomma in una situazione di contrasto, in questo caso per la vicenda appunto di questa presunta spia cinese che avrebbe rivelato al governo australiano le intenzioni di Pechino di non soltanto spiare in Australia attraverso agenti, ma addirittura di cercare di accedere al Parlamento facendo eleggere una persona che poi potesse essere le orecchie e gli occhi di Pechino al Parlamento australiano. Dal tuo punto di vista, che notizie ci sono? Dove ti trovi? Beh, a Hong Kong in questo momento.
Le notizie sono quelle che escono un po' anche sui media australiani, sono quelle che circolano. Wang Lichang, il nome di questa spia o presunta spia, a me di tutta questa vicenda ha colpito soprattutto una cosa, il fatto che questo veramente sarebbe il primo operativo, la prima spia che veramente diverta dalla Cina e va in un altro paese, chiede protezione e racconta tutto. È una vicenda quindi significativa. Che cosa ci dice? Ma è ancora presto per saperlo, però sicuramente ci dice che qualche cosa non è più così perfetto all'interno dei meccanismi dello spionaggio oppure del sistema cinese. Perché pensate un po', io la notizia che più mi colpì in passato per quanto riguarda l'intelligence cinese, faccende di spie e così via, fu il fatto che intorno al 2010, tra il 2010 e il 2012-2013, tutto il network, tutta la rete degli operativi della CIA, no? Quindi dell'intelligence americana in Cina, tutto questo network fu smantellato. In Cina vennero tutti o ammazzati o messi in galera, il che fu una grandissima vittoria dell'intelligence cinese, una grandissima sconfitta di quella statunitense. Quindi c'era questa idea di un'intelligence cinese potente, capillare e molto difficile da sconfiggere. E questo a me non meravigliava, insomma non mi meravigliava, perché se pensi a come è strutturata la Cina, dove bene o male sei sempre sotto osservazione, sotto controllo da parte di qualcuno che non è necessariamente un funzionario, ma può essere anche il vicino di casa o che altro, dicevo, beh, in effetti questa è una rete capillare per cui è difficilissimo infiltrarsi. Bene, oggi questa notizia invece ci dice qualcosa di segno contrario, cioè invece che una spia cinese che è diserta.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.